Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo dell'America di Trump, ma non per le dichiarazioni del suo vice, per il vertice in corso a Parigi, cioè per temi in primo luogo di politica estera, ma parleremo perché c'è stata una dichiarazione che non c'entra con la politica estera, con i rapporti con l'Europa, con il rapporto con la Cina e la Russia, ma riguarda un tema che alcuni può far sorridere. Abbiamo parlato molte volte del fatto che, nonostante l'andamento dell'economia americana fosse buono nella gestione Biden, non è stato quello l'elemento principale da quello che vediamo dell'affermazione di Trump. Però dal punto di vista dell'economia, nonostante, dicevo, un'economia complessivamente buona, ha pesato molto in negativo su Biden, ed è stato cavalcato da Trump, il tema della cosiddetta vibe session, cioè della percezione, in questo caso dell'inflazione. Ne abbiamo parlato molte volte, nonostante i salari e l'occupazione fossero cresciuti, il vedere il costo del fast food arrivato a record, e uno di questi elementi sulla vibe session riguardava le uova. Adesso qualcuno potrà sorridere, però attenzione, perché le uova negli Stati Uniti, per quello che è la dieta americana, corrispondono un po' ad alcuni approfondimenti che abbiamo fatto in Italia quando schizzava il prezzo della pasta o del pane. Perché sono, diciamo, alimenti talmente base nella dieta di un paese che rappresentano poi il campanello d'allarme, anche se poi dicevamo attenzione che anche i rincari della pasta a livello di valore sono qualche decina di euro in più all'anno, però l'elemento psicologico in cui tu vai a vedere che tutto è cresciuto, l'elemento anche simbolico, deriva dai beni a maggior frequenza di utilizzo, quelli che sono più popolari. E durante nel commento all'esito elettorale americano, molti hanno sottolineato il tema delle uova, che è l'equivalente alla pasta e del pane per noi negli Stati Uniti, che era arrivato a costare la dozzina di uova oltre $4, più del doppio rispetto a quanto non costasse quando c'era stato il primo Trump e prima, diciamo, della pandemia e poi dell'inflazione. E tra i sei il doppio, adesso vado a spanne, dell'inflazione americana, quella ufficiale. E questo era appunto stato l'elemento simbolico per dire: abbiamo perso potere d'acquisto, c'è un'inflazione fuori controllo. Perché ne parliamo? Perché se ha avuto un tale rilievo politico, almeno dal punto di vista, diciamo, del simbolo, oggi il prezzo delle uova negli Stati Uniti è tra i 6 e gli $8, addirittura alcuni rivenditori lo sempre per la dozzina di uova, $10. Ed è successo anche al prezzo della pancetta, al latte e altri beni tipici della dieta americana. E infatti Trump si è affrettato a dichiarare: sono qua da sole 3 settimane, la colpa di Biden, c'è anche il tema della aviaria. Allora, è chiaro che questo si inserisce in che cosa? In una politica economica di Trump che molti definiscono inflattiva, cioè se tu vai avanti con i dazi verso tutti, non mi riferisco ad alcuni prodotti specifici in cui, ma vediamo appunto la trattativa, più o meno trattativa, vediamo se ci sarà una trattativa con l'Europa, l'atteggiamento col Canada, 50%, Messico e quant'altro, vai a imbarcare un po' di inflazione. Perché o immaginiamo che tutti non comprino più quei beni e vadano solo su beni americani, o se no imbarchi un po' di inflazione. E Trump aveva promesso di abbassare il prezzo degli alimenti già dal primo giorno, dal suo primo giorno alla Casa Bianca. Come se non bastasse, il Dipartimento dell'Agricoltura americano stima un più 20% sulle uova e un più 2,2% sui generi alimentari. Allora è chiaro che qui si intersecano due fattori, l'elemento economico di pressione sui prezzi, ma anche un elemento molto politico, perché così come quello è stato un cavallo di battaglia di Trump per conquistare il secondo mandato alla Casa Bianca, resta un tema molto sensibile, molto delicato, e vale anche per lui adesso come presidente. E quindi anche le dichiarazioni che ha reso alla Federal Reserve non avevano nessun senso. La Federal Reserve ha visto un'inflazione americana al 3% e quindi ha detto aspettiamo a tagliare i tassi, e lui ha detto no, devi tagliare i tassi, il che vorrebbe dire, per fortuna Powell non fa quello che dice Trump, vorrebbe dire aumentare ulteriormente l'inflazione, perché se tu riduci il costo del denaro e rendi più facile i mutui, più facili i prestiti, più facile diciamo spendere denaro perché costa meno, la vai a aumentare l'inflazione. È il motivo per cui quando c'è un'inflazione alta le banche centrali tengono il costo del denaro molto alto. È un principio base, ma evidentemente nel populismo, diciamo, in cui si mette dentro tutto, riesce anche a dire che siccome c'è un'inflazione alta devi abbassare i tassi. Sarebbe come dire a uno che sta viaggiando troppo veloce con la macchina che devi premere sull'acceleratore invece che premere sul freno. Cioè, questa è l'assurdità. E visto che parliamo di prezzi, però, se le uova sono l'equivalente per la dieta italiana del pane e della pasta, c'è un altro elemento che noi spesso guardiamo per capire non come va l'inflazione generale, ma come va la percezione dell'inflazione, che è la famosa tazzina del caffè al bar. Perché sicuramente l'incremento da 80 a 90 centesimi a 1,10 euro, 1,20 euro non è quello che ha distrutto il portafoglio degli italiani. Ci hanno pensato i mutui, se a tasso variabile, le bollette di elettricità e gas. Però è altrettanto vero, sullo stesso esempio, che tu hai la percezione plastica, concreta, che il costo della vita è in aumento, che tutto è aumento, quando compi un gesto che compi molte volte durante il giorno, o comunque molte volte durante la settimana, che la tazzina del caffè bevuta al bar. Perché lo dico? Perché le proiezioni che stanno arrivando sono intanto di un nuovo record, $4 per libra del caffè arabica. È il doppio è quasi il doppio rispetto a 2 anni fa, e comunque c'è stato un aumento di almeno il 70%. Le previsioni dei produttori non sono positive, ma soprattutto cercheremo di capire con chi è l'amministratrice delegata del gruppo Illy se questo aumento fortissimo del caffè, che andrà a ripercuotersi, lo dico già, sul costo della tazzina. Le stime sono di assutenti di un costo che potrebbe arrivare ai 2 euro già quest'anno, dopo essere cresciuto in media del 15%, che vuol dire che in alcune città o piccoli paesini o bar magari non di pregio è cresciuto del 5, in altri luoghi, altre città, altri bar è cresciuto del 20, 25, 30, ok? Però dicevo, le stime sono di una tazzina a 2 euro. L'Unione Europea è il primo importatore mondiale di caffè, 34% del totale, e l'Italia è il secondo importatore dopo la Germania in Unione Europea. Ma la cosa interessante sarà capire se questo aumento è dovuto, come capita con le commodities di origine agricola, soia, mais, caffè e quant'altro, se è capitato solo per un motivo di carattere meteorologico, e vabbè, lì ci puoi far poco, oppure se c'è molta speculazione finanziaria. Perché sappiamo che con la liquidità che ancora circola, qualunque elemento è buono per andare a speculare, a fare leva finanziaria. Le commodities, adesso tutti ricorderanno il famoso una poltrona per due, succo d'arancia e quant'altro, ma le commodities, da questo punto di vista, sono da sempre elemento di futures e di speculazione finanziaria. E quindi non è un caso, perché potrebbe essere che al di là degli elementi meteorologici vi sia molta molta speculazione dentro il prezzo del caffè, che comunque la varietà robusta è già aumentata del 70% rispetto al 2023. In apertura torneremo alla parte di carattere finanziario, perché c'è stato un botte e risposta tra i vertici di Unicredit e di Banco BPM sull'offerta su Anima, ma c'è anche il tema che va un po' spiegato della partita incrociata tra Poste e Cassa Depositi e Prestiti, nel senso che le Poste hanno comprato circa quasi il 10% di TIM da Cassa Depositi e Prestiti, che tra l'altro è anche l'azionista di maggioranza delle Poste, e hanno in cambio venduto le Poste il 3,8% che avevano in Nexi. Nexi è insomma uno dei principali gruppi attivi nelle carte di credito, nel circuito finanziario, e che portando la quota di Cassa Depositi e Prestiti dal 14,4% al 18,2%. Ora cercheremo anche di capire il perché di questa operazione, che lì per lì non si capisce perché Poste in team da un lato e Cassa Depositi e Prestiti deve aumentare la sua quota in Nexi. Anche di questo parleremo. Oggi Wall Street è chiusa e quindi, come si dice con una frase strafatta, i mercati vanno avanti senza il faro americano. Noi intanto iniziamo a dare i mercati aperti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su YouTube, Facebook e poi anche sul canale digitale 246 sul canale 246 del digitale terrestre. Mercati finanziari, do subito l'aggiornamento, ripeto, oggi è il President's Day negli Stati Uniti, quindi la borsa è chiusa. Allora, Parigi più 0,23%, Francoforte più 1,24%, Londra più 0,24%, Milano più 1%. Milano è trainata da alcuni titoli. Certo che il tema dei dazi resta in primo piano, anche se Trump ha dichiarato che dovranno essere verificati su ogni singolo paese. Poi c'è l'attesa di carattere geopolitico, che cosa verrà deciso dal vertice di Parigi, che cosa e anche tutto il fronte medio orientale, ci mancherebbe. Comunque, dicevo che oggi la borsa italiana sale soprattutto per alcuni titoli. Uno di questi è, come era già capitato venerdì, va detto, è Leonardo. Beh, insomma, l'idea di rafforzare le spese per la difesa, anche se sembra impossibile arrivare al 5%, ma insomma al 3% di una difesa comune europea, spinge tutti i titoli legati al settore difesa. Leonardo più 7,51%. Fronte risico bancario invece segnalo, Unipol più 4,15%, Biper più 3,25%, Pop Sondro più 2,30%, Intesa più 1,70%, Unicredit più 1,70%, Monte dei Paschi più 1,30%. E ogni volta che cito Monte dei Paschi cito anche Mediobanca, perché sappiamo che lì c'è tutta la Mediobanca oggi cede lo 0,80%, mentre Monte dei Paschi guadagna un 1,30%, quindi si riduce un po' la differenza tra quanto offerto dal Monte dei Paschi e quanto quota il mercato, che in questo momento quota sconto. Il calcolo che avevamo fatto la settimana scorsa venerdì è che di tutte le offerte presenti sostanzialmente ci siano circa 3 miliardi che mancano, se prendi tutte le offerte, quindi Unicredit su BPM e Monte dei Paschi su Mediobanca, ma anche l'offerta Biper su Pop Sondrio. Adesso prendete col beneficio della giornata di oggi, ma mancherebbero circa 1,4 miliardi all'offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca per allinearsi ai valori di mercato, sennò chi te le va a dare le azioni? Anche qui manca, dico complessivamente siamo a 3 miliardi, meno di 1 miliardo su Biper, e anche l'offerta di Unicredit su BPM andrebbe alzata ai valori più o meno correnti di 1,2 miliardi. Cosa vuol dire questo? Che le tre operazioni in questo momento non sono bocciate dal mercato in senso stretto, ma quello che ti stanno dicendo le quotazioni di borsa è che devi almeno offrire di più se vuoi essere appetibile, cioè se vuoi che qualcuno ti consegni le azioni. Tornando al resto del listino, Prismian bene più 3,1%, Iveco più 2%, Ferrari più 1,70%, Tenaris più 1,60%, Nexi appunto più 1,40%, Generali più 1,1%, Poste più 1%, chi va male, Interpump meno 2,70%, Moncler meno 2,20%, Amplifo meno 1,70%, Inuit meno 1,30%, euro su dollaro in rafforzamento a 1,0479, quindi verso quota 1,05. Ho dimenticato di dire che commenteremo anche i dati consuntivi dell'export italiano nel 2024. Non male, diciamo che ce l'aveva già anticipato il presidente dell'ICE Matteo Zoppas quando è stato nostro ospite, però insomma oggi abbiamo il dato di conferma. Andiamo, restiamo sui mercati. Nel frattempo petrolio a $71 il barile, quindi oserei dire benino, come si diceva una volta, o non male, ecco, per essere più precisi, Brent a $74.90 il barile. I prezzi infatti sono risultati ieri in lieve calo, 1,827 la benzina, modalità self-service, il gasolio 1,733. Il gas, allora, la cosa positiva è che non ci sono stati altri rialzi ad Amsterdam e quindi è sceso anche sotto i $50, di 50 euro a megawattora a 49. La cosa negativa è che il raffronto con l'anno prima, cioè con quanto pagavamo il gas un anno fa, è ancora impietoso, perché un anno fa lo pagavamo 30 euro a megawattora, adesso siamo a 49. E il prezzo infatti del famoso disaccoppiamento che chiedono tutti gli imprenditori, le famiglie, il presidente di Confindustria, gli ascoltatori, tutti chiediamo. Allora, ci doveva essere oggi un consiglio di ministri alle 17, va detto a onore del vero e a difesa, diciamo così, del governo, ci doveva essere un consiglio di ministri alle 17 che è slittato perché chiaramente la presidente del consiglio è andata a Parigi per il vertice annunciato da Macron e è stato posticipato, se non ricordo male, a mercoledì, in cui si sarebbe dovuto discutere proprio del tema di come disaccoppiare la bolletta dal prezzo del gas, il famoso tema su cui battiamo da settimane, non voglio ripeterlo, e avere una bolletta di elettricità che rispecchi un po' di più le varie fonti produttive e non solo quella di buffer, cioè quella che serve a colmare le lacune che si chiama produzione di energia elettrica grazie al gas. Poi ho ricevuto molte mail, io leggo tutte le mail che mandate, su anche di critiche sulla mia posizione sull'auto elettrica, che ho solo detto che non può essere un dogma, però invito tutti a riflettere che se abbiamo queste tensioni sull'elettricità e non si riesce facilmente a scorporare il prezzo dei vari fattori produttivi rispetto al prezzo del gas, cioè vedere anche quanto pesa l'idroelettrico, quanto pesa il fotovoltaico, quanto pesano le rinnovabili e non solo fissare il prezzo con livello più alto per produrre elettricità, che in questo momento si chiama gas. Beh, se ci sono tutte queste difficoltà adesso, vorrei capire come gestiremo un parco auto, diciamo così, nella speranza anche di tutti che abbia una stragrande maggioranza di auto elettriche, perché mi sembra un po' rigido il prezzo e soprattutto la sua composizione. Poi interessante, a proposito di gas in questo caso, l'accordo firmato da Eni con Egitto e Cipro per sviluppare che cosa? Per sviluppare il giacimento Azora. Allora, qualcuno lo ricorderà, ne parlammo a suo tempo. L'Eni è riuscita a trovare due giant, o forse sono anche super giant, anzi sono super giant o mega giant, cosa sono? Sono giacimenti di gas a largo delle coste egiziane tra Egitto e Cipro di dimensioni enormi. Allora, per sfruttarli, ma per riuscire anche a renderli lì, a trasformare quel gas in liquido, quindi poi essere trasportato e rigassificato, l'Eni ha firmato un accordo con il ministro del petrolio e delle risorse minerarie dell'Egitto, Karim Badawi, il ministro dell'energia e del commercio e industria della Repubblica di Cipro, che si chiama Papanastasiou, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e Total Energy, un accordo per fare che cosa, dicevo? Per creare un hub del gas nel Mediterraneo orientale, facendo leva proprio sulle infrastrutture esistenti in Egitto e posizionando Cipro come produttore esportatore di gas, quindi andando a sfruttare al massimo la scoperta di gas a Cronos, che è diciamo al largo di Cipro, e poi nell'infrastruttura di Zohr, per poi essere liquefatto nell'impianto di Damiette ed essere esportato. Quindi è importante sia per avere un ulteriore canale per il gas, sia per avere un'ulteriore capacità di esportare gas liquido, perché l'unico modo per esportare il gas facilmente è liquefarlo. Ci metti un po' di più, diciamo così, a costruire un gasdotto. Ancora qualche notizia di carattere internazionale. Mentre in Giappone la crescita rallenta allo 0,1% nel 2024, forte rallentamento, che consideriamo che praticamente il Giappone è in stagnazione, ma nel 2023 aveva fatto più 1,5%. Sempre il Giappone dice che i dazi americani sono una minaccia per l'intera economia. Tokyo è impegnata per convincere l'amministrazione americana a escludere il Giappone dalle tariffe del 25% su acciaio e alluminio. Certo che Toyota ha venduto 10 milioni di veicoli venduti, 2 milioni e 300 mila, cioè il 20% li hanno immatricolati negli Stati Uniti, di cui 530 mila esportate dal Giappone. Mazda ha venduto circa 420 mila auto negli Stati Uniti, di cui metà arrivano direttamente dal Giappone. 1.400.000 veicoli esportati per il valore di 37 miliardi di euro negli Stati Uniti, stiamo parlando, dal Giappone. Nel frattempo l'incertezza sui dazi fa sì che in Messico General Motors, Ford, BMW e Nissan si stiano preparando e hanno iniziato ad analizzare le misure come adeguare i prezzi, diversificare i fornitori, ottimizzare i costi operativi. Tra l'altro la General Motors ha dichiarato di essere già pronta a ridurre al minimo gli effetti di un'eventuale applicazione delle tariffe su Messico e Canada. Visto che c'è il vertice europeo, poi sarà importante, al di là delle dichiarazioni di intenti, chiarire come fare, perché se devi aumentare le spese per la difesa, la von der Leyen ha aperto la settimana scorsa al tema facciamole attraverso debito, non debito comune. Lei ha detto che non vengano calcolate dentro il patto di stabilità, va bene, cioè quindi se noi spendiamo un miliardo, diciamo, in più per difesa, non va a caricarsi sul deficit. C'è un piccolo problema, è sempre un miliardo in più. Allora, un conto è che tu dica, vabbè, ma io non ti do, non va in procedura di infrazione perché per me Bruxelles quel miliardo lì non viene conteggiato, ma per i mercati, se lo Stato italiano si indebita per un altro miliardo, è sempre debito in più. Poi sono contento che non venga considerato dal patto di stabilità, ma cosa voglio dire? Che se tu non lo fai come debito comune europeo, tipo il PNRR, il Next Generation EU, è chiaro che alcuni paesi che hanno meno debito, penso alla Germania, potranno spendere molto di più. Altri paesi che hanno il debito alto, Italia, anche la Francia non è messa benissimo, la Spagna così così, avranno meno margini, perché un conto è dire non ti becchi la procedura di infrazione, vabbè, ma comunque devi spendere soldi in più, i mercati vanno a vedere quello che è l'andamento del tuo debito. Ecco, se invece i soldi da spendere in difesa arrivassero da un debito comune europeo, non vi sarebbe nessun elemento negativo su un paese rispetto a un altro, perché sarebbe emissione, chiamiamolo così, di Eurobond. Faccio questa premessa perché l'Olanda ha subito detto il debito comune non è la via da seguire per aumentare la sicurezza dell'Unione Europea. Vabbè, e torniamo sempre lì, cioè ci sono quelli che non hanno ancora capita, non posso andare indietro, Olanda, Germania e alcuni paesi del nord, sui danni fatti dall'unica ossessione, il deficit, non facciamo debito comune. Adesso hai Vance e la Casa Bianca che ti prendono a schiaffi e tu sei in ambasce, perché in questi anni oggettivamente hai speso molto poco, perché l'ossessione era sempre sul rapporto deficit-PIL. Ricordate la famosa distinzione di Draghi tra debito buono e debito cattivo? Il debito era tutto cattivo. E adesso ti ritrovi con arretratezza nelle spese, gli investimenti per la teclata tecnologia e l'intelligenza artificiale. Non hai capito dove andare a trovare le materie prime e minerali che ti servono. Hai una difesa che devi implementare e ti manca lo strumento, perché Madrid ha detto sì, ok, levare dal conto del patto di stabilità, però ci sono anche la Banca Europea degli Investimenti e c'è anche il MES, il MES che l'Italia non ha ancora firmato. Berlino invece è scettica sulle clausole generali del patto per la difesa, sull'idea di escludere dal patto di stabilità. Comunque di Berlino parleremo molto questa settimana, perché poi ci sono le elezioni in Germania, quindi la Bundesbank stima che con i dazi il PIL tedesco potrebbe calare dell'1,5% nel 2027. Poi invece ci sono paesi che sono in deficit rispetto agli Stati Uniti. L'Italia ha un avanzo di circa 40-50 miliardi, se non ricordo male 47 miliardi, vuol dire che quello che noi esportiamo negli Stati Uniti è superiore a quello che importiamo per circa 47 miliardi, la Germania circa 80, ma ci sono paesi che invece sono in deficit. La Spagna importa molto più di quanto non riesca a esportare, è in deficit per 10 miliardi ed è anche aumentato. Parlavo dei debiti prima, Italia su tutti, ma anche la Francia, la Spagna l'ha visto scendere un po' al 101,8% del PIL nel 2024. Allora, oggi sono saliti tutti i rendimenti dei titoli di Stato. Perché? Perché il mercato ipotizza un aumento del debito da parte dei paesi europei per le spese per la difesa. È salito quello, non lo spread, perché è salito il rendimento anche di quello tedesco. Comunque il BTP italiano a 10 anni è al 3,58%, quello tedesco al 2,49%, motivo per cui lo spread, la differenza è rimasta invariata, perché sono saliti tutti e due. La Spagna va al 3,12%, la Francia al 3,23%, la Grecia al 3,34% come BTP a 10 anni. A proposito di BTP più, già 4,8 miliardi di euro sottoscritti per 140.000 contratti. E ricordo che lì funziona che tu hai il 2,8% fino a, per i primi 4 anni e il 3,6% per i 4 anni successivi. Buona notizia per chi ha un mutuo, deve accendere un mutuo, per chi ha un mutuo a tasso variabile deve accenderlo. Continua il calo del tasso medio applicato ai mutui al 3,09%, dal 3,11%, ma sono calati i prestiti, meno 1%, ma perché rallenta la crescita economica, abbiamo visto debolezza molto forte degli investimenti e quindi anche i prestiti. Comunque calano anche i tassi applicati alle banche sui nuovi depositi e conti correnti. Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita, cioè certificati di deposito, depositi vincolanti, è al 2,77%. Fatemi fare una battuta: tanto la differenza tra quanto la banca ti chiedeva per darti i soldi e quanto la banca ti dava, ti offriva per i soldi depositati era talmente alta a vantaggio della banca e a sfavore tuo come correntista, che il calo dei tassi si sentirà poco. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo subito su meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Minuti, ancora qualche notizia in breve. Dicevo che c'è il consuntivo del 2024 sull'export, più o meno quello che avevamo previsto con Matteo Zoppas, presidente dell'ICE, 8-9 giorni fa, cioè leggera flessione, meno 0,4% sul 2023, grosso calo sugli autoveicoli, meno 16,7%, e anche non bene il tessile, bene invece articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, strumenti medici più 20%, farmaceutica, chimico medicinale più 10%, prodotti alimentari e bevande più 8%. E quindi l'export è leggermente in calo. Nel quarto trimestre sono cresciuti sia import che export dello 0,8%. La cosa importante anche in questo caso è l'avanzo commerciale, che è salito a 54 miliardi. Perché? Perché è calato più l'import del calo dell'export. Il saldo commerciale è la differenza tra quanto esporti e quanto importi. Siamo in avanzo, cioè esportiamo più di quanto importiamo, a quasi 55 miliardi, perché c'è stato un calo un po' più forte delle importazioni. Le importazioni hanno fatto meno 3,9%, mentre l'export in valore ha fatto meno 0,4%. Però sarebbe positivo al netto dei prodotti energetici. Gli Stati Uniti sono il paese che ha dato il contributo più grande come all'Expo italiano, come ha ricordato la responsabile dell'Istat su produzione e scambi con l'estero, Maria Moscufo.
In un periodo più ampio, quindi in un'analisi periodo diciamo pre-Covid ad oggi, qui ritroviamo sempre rappresentati i contributi all'export e all'import dei nostri principali paesi partner, vediamo che nonostante diciamo il calo che abbiamo registrato delle esportazioni negli Stati Uniti quest'anno, quindi il 2024 rispetto al 2023, il mercato statunitense rappresenta comunque quello che ha maggiormente contribuito alla crescita delle esportazioni del nostro paese nel periodo 2019-2024, dove abbiamo registrato un incremento dell'export del più 29,8%. Invece l'aumento dell'import nello stesso periodo, quindi 2024 su 2019, pari a più 34%, e per oltre 4 punti, quindi per 4,2 punti, dovuto ai maggiori acquisti dalla Cina.
E quindi, questo perché lo diciamo? Perché in un'ottica di dazi, è inutile girarci attorno, gli Stati Uniti sono l'elemento principale per quello che riguarda il nostro export e la dinamica del nostro export. Andamento opposto, ma lo sapevamo, ma oggi abbiamo la conferma per quello che riguarda la Germania, dove invece il contributo è stato negativo, cioè il raffronto col 2023, visto che parliamo dei dati del 2024, è stato negativo, meno 5% l'export, come ha segnalato Fabio Rapiti, direttore generale per le statistiche economiche dell'Istat.
Il paese che per noi è il più importante partner commerciale è la Germania, il primo paese appunto di destinazione sia di export che di import. Abbiamo un saldo commerciale in deficit, stabile rispetto all'anno precedente. Abbiamo dei settori diciamo che registrano un surplus commerciale tradizionalmente, che sono l'agricoltura, gli alimentari, il tessile, l'abbigliamento, la gomma plastica, metalli e altra manifattura. Però quest'anno diciamo registriamo una decisa riduzione delle esportazioni complessiva, che è meno 5%, e che si concentra soprattutto nell'export dei metalli, che è un meno 10,9%, soprattutto nei mezzi di trasporto, meno 20,2%, e nei macchinari. L'Italia e Germania sono molto integrate da questo punto di vista, c'è un flusso di esportazioni ma anche un flusso di importazioni. Ovviamente noi stiamo, come ben noto, subendo la crisi di questo periodo della Germania.
Allora, ancora due notizie in breve per quello che riguarda l'Ilva. Mi chiedete, si accende la gara, c'è l'offerta di Bacul Steel, quella di Jindal Italia, no? Di Jindal, scusate, non in Italia. Di Jindal, però altro non possiamo dire. Alcuni vedono in testa Bacul Steel, vabbè. Invece Stellantis ha annunciato che produrrà anche a Termoli in Molise a partire dal 2026, però i cambi EDCT per le auto ibride. per riuscire a farne con l'obiettivo di arrivare a 300.000 unità all'anno, perché Termoli andrebbe a affiancarsi alle fabbriche di Mirafiori, che già lavorano a pieno ritmo, e Metz per la domanda di cambio per le auto ibride. I sindacati dicono bene il segnale per Termoli, però aspettiamo la promessa della Gigafactory a Termoli. Poi c'è il rapporto ISMU, non ce la faccio a farlo oggi, lo faremo domani da questo punto di vista. Il rapporto sulla presenza di stranieri regolari e irregolari in Italia. Parigi ha ribadito il no al raddoppio del traforo del Bianco, ma la situazione in Val d'Aosta l'abbiamo già raccontata, non in Val d'Aosta, tutta l'economia occidentale del paese. Nord occidentale è molto difficile, ne parleremo anche qui domani. Segnalo un'ultima cosa: il 20 febbraio, visto che parliamo di mobilità, si terrà la Digital Roundtable di Radio 24 sulla mobilità, mobilità efficiente e sostenibile, le soluzioni innovative per la gestione dei veicoli e il ruolo delle flotte, che sarà gestita e coordinata da Massimo De Donato, che conduce Radio 24 Smart Car e Strade e Motori. Con questo chiudo la lunga pagina, ma oggi era molto articolata, di notizie in breve, notizie da sviluppare senza approfondimento, per andare sul primo tema. E quindi, da un lato, che cosa sta succedendo alle varie operazioni bancarie in corso nel paese, vorrei partire dalle dichiarazioni che ha reso il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel corso dell'Asium Forex, organizzato anche da Radio Core Sole 24 Ore, dicendo: le fusioni bancarie le decide il mercato e gli azionisti, e noi non possiamo, abbiamo una nostra, non è che non le osserviamo, ma non possiamo fare commenti come se fossimo a un talk show.
L'esito delle operazioni è affidato alle dinamiche di mercato e alle scelte degli azionisti.
È ingenuo, difficile ipotizzare che la Banca d'Italia possa commentare queste operazioni come se si fosse a un talk show, con osservazioni, valutazioni estemporanee. Queste sono operazioni che richiedono una attenta, complessa analisi delle operazioni, dei documenti, degli effetti. Peraltro, per alcune di queste operazioni non tutti i documenti necessari per la valutazione del dossier sono disponibili. Quindi la vigilanza non funziona così, con dichiarazioni come si potrebbe fare in un talk show. Non funziona così la vigilanza, non funziona così la Banca d'Italia, e per quello che vale non funziona così neanche io. Noi parleremo di queste operazioni attraverso le analisi e le decisioni che verranno effettuate a tempo debito, in accordo con tutte le altre autorità interessate.
Secondo le nostre stime, se i dazi annunciati in fase preelettorale fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la crescita del PIL globale si ridurrebbe di 1,5 punti percentuali. Per l'economia statunitense l'impatto supererebbe i 2 punti. Per l'area dell'euro le conseguenze sarebbero più contenute, intorno a mezzo punto percentuale, con effetti maggiori per Germania e Italia, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti.
Sentito poi l'ultimo file non c'entrava riguardo i dazi, ma sarebbe dovuto essere utilizzato dopo, ma va bene. Allora, avete sentito le dichiarazioni di Panetta. Perché ne parliamo oggi? Perché c'è una posizione che non è proprio comprensibile subito, cioè Unicredit, che ha lanciato un'offerta su Banco BPM, ha detto, siccome era circolata notizia, anzi dichiarazione di BPM, che avrebbe potuto aumentare la sua offerta su Anima, BPM ha fatto un'offerta su Anima che gestisce Risparmio, a sua volta Unicredit ha fatto un'offerta su BPM, dice: attenzione, se incrementate il prezzo dell'offerta su Anima senza attendere i tempi del cosiddetto Danish Compromise, questo potrebbe spingere noi, siccome se paghi di più Anima tiri fuori più soldi, a questo punto noi come Unicredit potremmo rinunciare all'offerta, potrebbe essere un elemento per non lanciare più l'offerta su BPM. Allora, ha risposto Castagna, numero uno di BPM, ha detto: attenzione, questo commento è pericoloso perché rischia di influenzare i nostri soci. Quello che io non capisco, lo chiedo a Luca Davi. Luca, buonasera.
Buonasera, Sebastiano.
Allora, io non capisco una cosa, ma se è così facile far rinunciare, te lo chiedo come provocazione, a Unicredit l'OPA su Anima, su BPM, bastava farlo prima. Cioè, voglio dire, se Orcel può rinunciare a scalare BPM solo perché loro aumentano il prezzo per conquistare Anima, verrebbe da dire: vabbè, quella è la strada maestra per evitare l'offerta, no?
Beh sì, diciamo che questo è il primo messaggio. In realtà ce n'è un secondo che Unicredit lancia in questa nota che ha fatto questa mattina, e che dice anche sostanzialmente che il peso in termini patrimoniali che deriva dall'operazione che BPM sta facendo su Anima potrebbe essere rilevante qualora non arrivasse in tempo questo riconoscimento autorizzativo, che è appunto il cosiddetto Danish Compromise. Ecco, in quel caso l'impatto sul patrimonio sarebbe rilevante. E allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che Unicredit vuole mettere in evidenza agli occhi del mercato, e in particolare agli occhi degli azionisti, che la propria offerta su BPM è quantomeno in bilico. Questo, diciamo, nessuno lo dice esplicitamente, ma proviamo a dirlo noi in maniera più chiara possibile, questo dovrebbe sostanzialmente far raffreddare quell'appeal speculativo che agli occhi di Unicredit esiste sul titolo BPM, che appunto si porta dietro diciamo la fiamma di questa potenziale, di questa OPS che Unicredit ha lanciato. Unicredit sostiene che dietro questa crescita ritenuta eccessiva ci sia appunto una speculazione, o comunque una corsa in avanti eccessiva rispetto a quella che invece ad oggi ancora non è un'autorizzazione riconosciuta, e quindi in questo senso vuole evidenziare questo fatto al mercato. Da parte sua BPM invece dice: beh no, noi invece valiamo quello che valiamo sul mercato oggi, indipendentemente dal fatto, e questo lo vorremmo dimostrare, indipendentemente dal fatto che invece questa autorizzazione arriverà o meno. Quello che noi abbiamo annunciato al mercato in termini di generazione di valore, si parla di 6 miliardi di dividendi / 7 nel prossimo triennio come distribuzione di valore ai soci, ecco, noi questo lo genereremo indipendentemente da tutto il resto, insomma indipendentemente dalle autorizzazioni. Ecco, è su questo che si gioca la partita oggi fra Unicredit e Banco BPM, una partita che, diciamolo, sta alzandosi di tono indubbiamente, perché questo è quello che sta emergendo sostanzialmente a leggere e a sentire gli umori sul mercato.
No, grazie Luca, perché adesso ho capito, perché sennò uno, sai, già la finanza raccontata in radio è difficile. Se uno dice: vabbè, allora io continuo a aumentare l'offerta verso Anima e tu rinunci alla tua offerta. Hai chiarito molto bene che poi c'è tutto il tema molto complicato da spiegare in radio del Danish Compromise, ma insomma si sta alzando il livello di tensione su quel doppio offerta, BPM su Anima e Unicredit su BPM. Temo, o meglio, è un facile profeta nel dire che non sarà l'unica delle tre partite in corso, perché c'è Bipper su Popolare di Sondrio, soprattutto Monte dei Paschi su Mediobanca con l'obiettivo delle generali. Non sarà l'unico caso in cui vedremo alzarsi il tono degli scontri. Grazie Luca Davi, andiamo su GR24 e poi l'inflazione in America e il rischio politico per Trump su questo, visto che su quel tema ha vinto le elezioni, e chiudiamo sull'inflazione tra virgolette nostra, cioè il prezzo del caffè, le previsioni come specchio, diciamo, di quella che potrebbe essere la dinamica inflattiva. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Senti che profumo,
dammi il cucchiaino.
No, 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 no.
Crema Novi,
45% di nocciole tutte italiane e una ricetta semplice e autentica, con i soli grassi del cacao e delle nocciole. Buonissima da condividere o anche da assaggiare così col cucchiaino. Crema Novi. Provala, no?
Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come Suzuki S-Cross Hybrid Next Level SUV. Tua con 4.000 euro di vantaggi. Anche un vero 4x4 Suzuki. Info su suzuki.it.
Suzuki. Con i suoi 7.932 metri di altezza, quella in camera di Marco è la montagna di vestiti più alta d'Europa.
Da IKEA è arrivata l'occasione giusta per fare ordine. Fino al 2 marzo trovi più di 100 prodotti scontati fino al 50% per organizzare la tua casa.
Instagram presenta gli account per teenager, con nuove protezioni integrate, come i limiti automatici per chi può contattare i ragazzi e per i contenuti che vedono. Scopri di più su instagram.com/account per teenager.
Focus Economia.
Sette minuti. Dunque, di che cosa si sta preoccupando Trump in questo momento? Voi direte della crisi medio orientale, sì certo, del ridurre il ruolo dell'Europa, per non dire umiliarla, nei confronti del dialogo con Putin, sì certo, ma anche e soprattutto del prezzo delle uova. Ne abbiamo accennato nella prima parte del programma. Perché? Perché è col prezzo delle uova, in parte ci mancherebbe, anche in parte non maggioritaria, che Trump ha vinto la sua campagna elettorale, perlomeno sulla variabile economica. I temi grossi erano anche altri. La cosiddetta vibe session, il fatto che nonostante l'andamento economico fosse più che buono negli Stati Uniti, dati sull'occupazione, sui salari, sul PIL, la percezione degli americani, in buona parte, non di tutti, è di una riduzione, di una perdita di potere d'acquisto e anche perdita, diciamo così, di classe sociale, no? L'affanno della classe media. E abbiamo citato nel passato il costo del Big Mac o del Burger King. Ecco, la variabile che lui più ha toccato in campagna elettorale, il prezzo dell'uova, promettendo che sarebbe intervenuto sull'inflazione subito. Perché ne parliamo? Perché le uova sono appunto, come dicevamo prima, il pane e la pasta per gli italiani, cioè l'elemento base della dieta alimentare americana. Anche il latte ha avuto grossi incrementi, e il bacon. Le uova costavano prima del Covid circa $1.60 una dozzina di uova, anche nel tempo in cui governava il primo mandato Trump. Prima del voto sono arrivate a costare $4 e quindi da lì l'accusa si sta impoverendo tutta la classe media americana. Peccato che oggi il prezzo sia tra i $6 e $8. Alcuni rivenditori espongono il prezzo a $10. Chiaro che il tema non è solo quanto costa le uova in America, per chi potrà rispondere con chi se ne frega. Il tema è di carattere politico, cioè che quello che è stato un cavallo di battaglia di Trump non diventi un boomerang. Infatti lui è intervenuto anche quasi scusandosi, sono qui da 3 settimane, non ho avuto niente a che fare con l'inflazione, c'è anche l'influenza aviaria, l'inflazione è causata da Biden. E allora sarebbe strano che uno degli elementi di fragilità del secondo mandato Trump fosse l'elemento che più l'ha aiutato sul fronte economico a vincere le elezioni. Andiamo dietro la notizia.
Dietro la notizia.
Alessandro Praterotti, buonasera.
Buonasera a te, Sebastiano, e a tutti gli ascoltatori.
Allora, adesso noi possiamo anche, fra poco parleremo invece del prezzo della tazzina di caffè in Italia, ma possiamo anche sopravvivere alla notizia che il prezzo della dozzina di uova è tra i $6 e $8. Il punto è che il tema è anche politico.
Allora, è politico, ma è anche economico, e molto più serio di quanto la gente pensi, anche perché è speculare di quello che sta avvenendo in Europa. Nessuno lo sa, ma in Europa il prezzo delle uova è cresciuto del 35% tra agosto 2024 e novembre 2024 e di un altro 25% a fine dicembre. Tieni presente che sempre in Europa ci si aspetta un altro incremento del 25% nei prossimi mesi. In America, dove l'influenza aviaria è stata più forte e la contrazione dell'offerta più forte per questo motivo, parliamo di oltre 20 milioni di capi, chiamiamoli così, di galline ovaiole uccise, soppresse proprio per la questione dell'influenza aviaria. Lì la questione è molto più seria perché le uova fanno parte integrante, come giustamente detto, della dieta americana. E lì il problema è serio, perché l'incremento dal 2021, tenendo presente un'inflazione cumulata del 21% a oggi, è del 238%.
Cioè, ora, l'inflazione in America ha fatto 21 dal 2021.
Esatto,
e, dal 2021 e invece quella sui generi alimentari.
Non sui generi alimentari, sulle uova,
sulle uova 238%.
Ti posso dare anche il dato del caffè, 53%, zucchero 40%. Allora, qui la questione non è solo politica, anche se lui, come giustamente detto te, si è sentito toccato sul vivo, perché le uova, come fai a dire è colpa di Biden se il prezzo mi continua a salire? E soprattutto
adesso Biden avrà molte colpe, però non è che può farsi le pezze delle uova adesso,
perché in Europa sta accadendo lo stesso e anche in Italia. Tieni presente che a novembre di 2024 sono arrivati i primi 100 milioni di indennizzi agli allevatori italiani proprio per la soppressione e i danni causati dall'influenza aviaria. Ora è vero che purtroppo gli indennizzi non è che corrispondono a una
contrazione. No, ma sai, Alessandro, sai perché te lo chiedevo? Perché siccome poi le politiche dei dazi di Trump, tutti gli analisti dicono guardate che avranno un effetto sui prezzi, sull'inflazione, e l'inflazione americana è rimasta alta al 3%, Powell non abbassa i tassi.
Ma noi parlavamo di grandi prodotti, questo è il punto. Noi abbiamo pensato all'acciaio, alla chimica, alla farmaceutica, senza pensare invece a quello che sta succedendo nell'inflazione, che non importano la loro,
certo,
sui prezzi alimentari. E questo è un segnale, però attenzione, anche per noi, perché quando ho visto questi incrementi di prezzo sulle uova in Europa, noi siamo autosufficienti al 97% in Italia, quindi non è che abbiamo un problema di importazioni, però il prezzo è salito 35% anche qua. E sai, le uova significano poi nella trasformazione pasta, biscotti, farinace, noi pensiamo solo alla farina, ma attenzione, perché qua l'effetto sui prezzi alimentari nel 2025, proprio delle, anche per gli effetti climatici, tu pensi alla siccità in Sud America, il caffè, cacao.
Sì, e sai cos'è, Alessandro? È che se tu fai la campagna dicendo arrivo io e
ma lui questo è causa del suo mal anche a se stesso.
Se tu fai la campagna elettorale dicendo arrivo io e riporto tutti i prezzi sotto controllo al Burger King, alle uova, e poi le uova raddoppiano, è chiaro che per quello che parlavo di effetto boomerang.
Esatto, non è un boomerang perché lui ha fatto delle promesse che sono in contrasto palesemente con la situazione che si è venuta a creare con aspettativa dazi, perché ricordiamolo, qua i dazi non li ha visti ancora nessuno, tutto
i dazi non li ha visti ancora nessuno, però tutti si stanno muovendo come se, se dovessero arrivare,
compresa la borsa, perché come vedi anche lì c'è un trend assolutamente di volatilità pericolosissima, certo. L'oro continua a salire e solo l'effetto, hai visto, dell'intelligenza artificiale, spostamento sulla Cina, $1 trilione finiti in Cina in pochi giorni.
$1,000 miliardi. Infatti ti preannuncio il prossimo approfondimento, Alessandro, la settimana prossima, che sarà proprio, adesso non voglio portare sfiga a nessuno, però è ovvio che quando vedi Piazza Affari ai livelli del 2008, e ci ricordiamo tutti, eravamo in diretta io e te nel 2008, che è successo, no? Un piccolo crack di Lehman Brothers. No, il tema è un altro, che noi continuiamo a vedere un'economia che è così... eppure le borse tutte sui massimi, e infatti tu ti sei autolanciato il tema prossimo, se c'è un rischio bolla, a partire dalle quotazioni altissime dei titoli legati all'high tech e soprattutto all'intelligenza artificiale. Restiamo nel ringraziare Alessandro Paterotti, restiamo sul tema, perché le commodity, adesso le uova non sono una commodity in senso classico, però lo sono per l'utilizzo diffusissimo che c'è negli Stati Uniti nella dieta, però le commodity classiche sono da sempre oggetto di speculazione, oltre che di dipendenza, se sono commodity alimentari, dalla situazione climatica: caffè, cacao, succo d'arancio. Qualcuno si ricorda il succo d'arancio?
Compro a 102.
Allora, questa se qualcuno non se la ricorda, però dovrebbe ricordarsela a tutti, perché la TV ogni Natale, non ho mai capito perché, ripropone da 25 anni il film Una poltrona per due. Lì si scommetteva e si creava il disastro finanziario sulla quotazione del succo d'arancio. Adesso noi invece parleremo della quotazione del caffè. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Sì, parliamo della tazzina del caffè, ma in realtà il tema è molto delicato, perché sappiamo che il caffè è una delle principali commodities, ne abbiamo parlato molte volte anche negli anni scorsi. Sappiamo anche che ci sono varie qualità, molti di voi lo sanno, la qualità arabica soprattutto, ma anche la qualità robusta. Sappiamo che l'Italia è il secondo importatore dell'Unione Europea dopo la Germania, con il 23% del totale di tutte le importazioni di sacchi. L'anno scorso, nel 2023, l'Europa ha importato 44 milioni di sacchi di caffè, l'Italia da sola ha fatto 10 milioni e mezzo. Per inciso, il primo importatore è la Germania con il 34%, noi importiamo soprattutto dal Brasile, 31%, dal Vietnam, 23%, dall'Uganda, un 15%. Perché ne parliamo? Perché Assutenti ha stimato per la varietà robusta un incremento del 68% della materia prima rispetto al 2023. Parliamo di un giro d'affari di 7 miliardi di euro solo per l'espresso bevuto al bar. E il costo della tazzina è già cresciuto, come sanno praticamente tutti, quando si pagava 90 centesimi, poi è arrivati un euro, poi sopra l'euro, del 15% dal 2021, con picchi poi però in alcune città, in effetti in alcuni casi, in alcuni bar di alcuni centri urbani non grandi capita ancora di pagare 90 centesimi, aggiungo io. Per il 2025 si stima che addirittura la tazzina possa arrivare ai 2 euro, e allora, anche perché a inizio febbraio l'arabica ha toccato un nuovo record, ha superato i 4 dollari per libra a New York. Ne parliamo con l'amministratrice delegata di Illy Caffè, Cristina Scocchia. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a tutti.
Dunque, poi insomma, voi siete tra i principali produttori di caffè, non di caffè, di torrefazione, diciamo, di caffè da utilizzo, e avete 159 punti vendita in 30 paesi. Poi le chiederò anche come sta andando, ma iniziamo con il record del caffè, 4 dollari per libra a New York l'arabica. Di solito in questi casi nel passato venivano citate le condizioni meteorologiche dei grandi produttori, Brasile, Vietnam. È ancora questo il caso?
Guardi, il settore del caffè sta attraversando veramente una fase senza precedenti. Giusto per dare qualche punto di riferimento, il caffè verde, quindi la materia prima, è rimasta stabile intorno ai 100-130 centesimi per libra per circa 6 anni, quindi tra il 2015 e il 2021. Mm-hmm. Poi è iniziata una corsa al rialzo che, come diceva lei, ha portato il prezzo del caffè verde a sfondare anche la barriera dei 400, oggi siamo ai 407 cents per libra, quindi un rialzo senza precedenti. Diciamo che in passato, tra il 2022 e il 2023, c'erano delle ragioni oggettive. Quindi a causa del cambiamento climatico la domanda era superiore all'offerta, perché l'offerta era stata ristretta da piogge e alluvioni che si alternavano a periodi di siccità, soprattutto in Brasile e in Vietnam, che sono tra i principali produttori globali a livello di caffè. Oggi devo dire che non ci sono più problemi di domanda e di offerta, l'offerta si stima essere allineata con la domanda, però purtroppo ci sono le speculazioni finanziarie. Il caffè verde è diventata una delle commodity su cui si specula di più.
No, questo mi interessa molto, dottoressa. Quindi lei ci sta dicendo che mentre nel passato c'erano oggettivamente dei problemi di carattere climatico, scarso raccolto, scarsa qualità e quant'altro, stavolta, al netto di, per carità, qualche tensione, l'elemento forte in questa corsa del caffè è di carattere speculativo?
Assolutamente sì, è ovvio che ci sono delle problematiche logistiche, ci sono ancora problematiche ad attraversare il canale di Suez, sì, però certo. La realtà è che questo 407 centesimi per libra si giustifica soprattutto in gran parte per le speculazioni, quindi non stiamo più parlando di un problema dettato dall'economia reale ma da quella finanziaria.
Ecco, questo non è... ma perché, mi scusi, c'è questa voglia di speculare sul caffè? Perché c'è tanta liquidità in giro, si cerca qualunque forma, anche attraverso le commodities, per lavorare sulla leva finanziaria?
Purtroppo quando partono questi momenti speculativi sono bolle che sono difficili da sconfiggere nel breve periodo. La speculazione va avanti su tutte le soft commodities e purtroppo nelle soft commodities è rientrato anche il caffè verde. Questo spiega quello che diceva lei prima, ovviamente, quindi l'aumento del prezzo anche della tazzina.
E quindi secondo lei, ahimè, aggiungo io, è ragionevole, cioè è ipotizzabile una tazzina a 2 euro?
Guardi, purtroppo credo di sì, ora spero che non succeda nel breve periodo, però negli ultimi 3 anni il prezzo della tazzina di caffè è aumentato di circa il 15%, poi con grande differenza a seconda della regione, della città, ma in media in Italia è aumentato del 15% e i prezzi si aggiravano intorno ai 200. Ora che i prezzi della materia prima sono il doppio, è ragionevole pensare che gli aumenti saranno ancora più marcati, quindi in alcune città si arriverà alla soglia psicologicamente importante dei 2 euro. Speriamo di no, perché amiamo tutti il rito del caffè al mattino, però è possibile.
No, ma guardi, siccome ci siamo occupati anche di quello che riguarda il costo delle uova negli Stati Uniti, uso questo esempio, che sappiamo che secondo molti analisti politici ha avuto anche una sua influenza nelle elezioni di Trump, però diciamo che le uova hanno questo significato molto simbolico negli Stati Uniti nella dieta, da noi potremmo dire la pasta e il pane, però mutatis mutandis è chiaro che quello che commentavamo prima, l'effetto psicologico del prezzo delle uova negli Stati Uniti, che poi non va a distruggere il tuo potere d'acquisto ma ti fa capire che la vita sta costando molto più cara. Beh, noi lo vediamo probabilmente, dottoressa, lo potremmo vedere nei 2 euro se le tazzine dovessero raggiungere 2 euro, cioè non è quell'euro o quegli 80 centesimi che ti distruggono il potere d'acquisto, ma rappresentano un segnale, un campanello d'allarme, la dimostrazione plastica che il costo della vita è aumentato. Senta, potrebbe esserci un peggioramento anche dai dazi, oppure da quello che... perché non ho visto i dazi, le ipotesi dazi americani applicati al caffè, ma mi dica.
Guardi, per ora non abbiamo notizie di dazi applicati nel nostro settore. Ovviamente, come tutti, stiamo seguendo con grande attenzione quello che il presidente Trump annuncerà a proposito dei dazi eventualmente imposti sull'Europa. È ovvio che potremmo essere colpiti come Unione Europea dai dazi americani e questo rallenterebbe la crescita del PIL europeo, prolungherebbe anche la stagnazione economica che già abbiamo avuto in Europa negli ultimi anni. Bisognerebbe poter negoziare con gli Stati Uniti perché questi dazi non venissero posti. È ovvio che la nostra posizione negoziale non è molto forte, anche perché la crescita dell'Europa, che già è contenuta, si basa più sulla crescita esterna che non su quella interna. Questo è un fattore di debolezza molto, molto importante per noi, cioè noi siamo un paese che purtroppo siamo comunque come Europa, un'Europa che ha bisogno dell'export, perché la domanda interna è molto bassa, il 55%, se lei pensa gli americani invece hanno la metà, quindi è molto importante per l'Europa riuscire a riacquisire una crescita che si basi sull'Europa stessa, non solo sulle esportazioni, altrimenti la nostra posizione negoziale sarà sempre più debole.
Sì, guardi, sono d'accordissimo, vale anche qui mutatis mutandis quello che diciamo sulle spese per la difesa, cioè devi cercare di avere, e anche per il mercato unico dei capitali, viste le centinaia di miliardi che regaliamo a Wall Street di risparmi degli europei, cioè devi, tanto il mercato europeo per noi è un mercato ormai domestico, devi cercare di potenziare la domanda interna, e qui andiamo su politiche salariali ma non solo, e su minore ossessione sui deficit, ma ci porterebbe troppo in là questo discorso, ma sono d'accordissimo, il che non vuol dire, visto che commentavamo i dati buoni comunque sull'export del 2024, rinunciare all'export, vuol dire non essere eccessivamente sbilanciati sull'export, laddove per export intendiamo fuori dall'Europa, lo dico chiaramente perché non stiamo ragionando dell'export dentro l'Unione Europea. Mi dica solo una cosa, voi non avete ancora pubblicato il bilancio, nel 2023 avete fatto 595 milioni di euro di fatturato con un più 5,7%, com'è atteso il 2024?
Allora, noi abbiamo chiuso il 2024 in forte crescita a livello di fatturato, questo lo possiamo già dire, abbiamo chiuso con più 6% circa, quindi circa 630 milioni di euro. Ovviamente dobbiamo ancora chiudere il bilancio per quanto riguarda i dati della profittabilità, però ci aspettiamo comunque un anno molto positivo, nonostante quello che è stato comunque un prezzo del caffè verde in salita, perché comunque anche l'anno scorso era a 220 cents per libra, quindi comunque a livelli già molto alti. Ovviamente poi tutti i dati in maniera più granulare verranno pubblicati dall'azienda a fine marzo.
E allora aspettiamo fine marzo. Grazie intanto all'amministratrice delegata di Illy Caffè, Cristina Scocchia.
Grazie a voi, buona giornata. Open your mind. Open your mind. Open your
mind. Open your mind. Vabbè, grazie di nuovo, nella speranza che la tazzina non arrivi a 2 euro, però insomma le previsioni mi sembrano quelle. Noi intanto ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Berisuri l'auguro di una buona serata.